Benvenuto a Sunday Ateneo Fotografia, un microfono aperto per gli appassionati di fotografia, prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari. Diretta settimanale su podcast, diffuso da Spreaker e disponibile in differita su iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. Eccoci qua da Milano. Tanto per cambiare, qui a Milano piove. Non so da dove mi state ascoltando, so che abbiamo ascoltatori un po' da ovunque. Qui piove sempre. Io spero per voi che voi siate in qualche posto un po' più asciutto, diciamo, perché comincia a diventare un po' umidiccia la faccenda qui a Milano. La puntata scorsa è andata molto bene, sono molto soddisfatto. È stata la prima diretta, no, la seconda diretta in verità, la prima di questa serie domenicale che ci accompagnerà per tutto l'inverno. Vi accompagnerò per tutto l'inverno fino a giugno e quindi fino a primavera inoltrata. C'è la possibilità di interagire con la trasmissione e quindi invito tutti a interagire attraverso il canale Telegram che si chiama Sunday, scritto Sunday chiaramente con la I lunga, Sunday Ateneo Fotografia. Su questo canale, che è attivo in questo momento, potete scrivere e in questo modo interagire con la trasmissione. Così come anche se ascoltate da Spreaker direttamente, avete la possibilità di farlo sulla chat della pagina in questione. Dunque, in questa puntata parleremo di sostanzialmente di minimalismo, di minimal, e come il minimal diventa strumento compositivo in fotografia. Cioè, tra le varie questioni che abbiamo un po' visto sul blog di Ateneo Fotografia relativo alla composizione fotografica e anche alle puntate del podcast dove ne abbiamo parlato, avevamo visto il discorso della sezione aurea, legato chiaramente come sempre al discorso della regola dei terzi, in quanto sappiamo che regola dei terzi è altro che semplificazione, derivazione della ben più complessa, insomma, tra virgolette, complessa, articolata questione della sezione aurea, che abbiamo ampiamente affrontato. C'è anche un video sul canale di YouTube dove appunto si spiega abbastanza in maniera completa quello che è il discorso della sezione aurea. Uno dei discorsi che affiora sempre dopo aver introdotto con gli allievi il concetto della composizione e delle regole della composizione, e in più in varie situazioni online, sempre nei social, in altri podcast che mi capita di ascoltare, eccetera, affiora sempre questa cosa che è abbastanza comune nel dire: ma io, insomma, come dire, ci sono le regole di composizione, no? È obbligatorio saperle, e una volta che uno le sa è obbligato ad applicarle. Beh, insomma, il discorso delle regole sulla composizione, il discorso della composizione in fotografia è che è chiaro che ci sono delle regole che sappiamo per le questioni che si sono, diciamo, affrontate, discusse relativamente alla sezione aurea, da cui deriva il discorso della regola dei terzi. Poi c'è il discorso del colore, che abbiamo visto in due puntate, abbiamo parlato del rosso e del rosa, di come questi due colori influenzano la percezione, quindi nella composizione si utilizza anche il colore. Cioè, se io ho un'immagine con una prevalenza di un colore rispetto a un altro, chiaramente darò delle suggestioni differenti allo spettatore, quindi si utilizza chiaramente anche il colore nella composizione per creare messaggio, per costruire la nostra narrazione. Quindi la composizione, che è importantissima, ha le sue regole, ma che non sono dei diktat, nel senso che non è che se uno inquadra senza stare nella regola dei terzi necessariamente sbaglia. È un discorso sempre interpretativo e libero. Io qua tiro in ballo proprio la questione della, diciamo, dello stile grafico minimale o minimalismo, che è una corrente artistica degli anni 70, che quindi abbraccia non soltanto la grafica, la fotografia, ma come sempre sono correnti che abbracciano tutto il discorso artistico, quindi anche la musica, cioè anche la musica minimal, c'è l'architettura minimal, c'è il design minimal, cioè tutto quello che ruota intorno al discorso espressivo e artistico ha avuto in una fase precisa, appunto attorno agli anni 70, una corrente minimalista. Questo discorso minimal è stato applicato, ad esempio, nella fotografia del cinema svariate volte, e oggi parliamo un po' di come funziona l'utilizzo di questo stile minimal, questo stile grafico, no? Minimal, come strumento compositivo, cioè un'alternativa a quello che magari si è fatto finora. Quindi spingersi nel provare nuove situazioni, nuove possibilità. Quindi nella ricerca, diciamo, di migliorare le nostre capacità fotografiche, tante volte spostare il limite, cioè quel discorso che ho fatto prima, no? Che molte persone temono che se non si sta troppo alle regole poi si facciano delle schifezze. Non è così. Cioè, quindi si sposta al limite e si provano dei progetti che ci spingano anche un po' fuori di quella che viene chiamata la nostra zona di comfort. Cioè, la zona di comfort è quell'ambito in cui siamo abituati a operare e che ci garantisce dei risultati, per cui non si cambia, cioè funziona bene e non si cambia. Ecco, talvolta uscire da questa zona di comfort per andare a cercare cose diverse è invece la chiave per fare la differenza. Quindi un progetto che preveda studio di creazione di immagine, eccetera, se ci andiamo a inserire uno stile grafico minimal. Io tra l'altro ho fatto una scheda che ho inserito nel sito ateneofotografia.it di quello su cui stiamo parlando, proprio l'ho pubblicata oggi, dove ci sono delle link e attraverso le link si possono vedere anche appunto degli spunti di quello che è questo stile grafico minimal degli anni 70. Fare questa cosa, cioè tentare di fare un esperimento in questo senso, secondo me è importantissimo. Lo stile grafico di cui parliamo, questo minimal, è stato discusso ampiamente e io direi che assolutamente vale la pena di esplorarlo. C'è da dire che molti degli elementi del minimal, cioè proprio degli elementi fondanti di questa corrente, sono in contraddizione con quelle che sono le regole formali della composizione fotografica, quelle che abbiamo studiato sempre. Quindi mettiamoci dentro, oltre alla regola dei terzi, la sezione aurea, il colore, l'utilizzo del colore, mettiamoci anche la gestalt, che è già la gestalt, anche su quello c'è, se a chi interessa, su ateneofotografia.it ho scritto un articolo. La gestalt è un'altra cosa importantissima da utilizzare a livello compositivo, con le sue regole che ne derivano, La gestalt è psicologia, sostanzialmente, psicologia della comunicazione in questo caso qua, ma addirittura qui siamo oltre, cioè se parliamo di minimal, infrangiamo un po' tutte queste regole qua che abbiamo visto finora. Quindi il grande interrogativo è, insomma, giusto, non giusto, corretto, non corretto. Io non andrei avanti adesso su divagazioni psicoanalitiche dietro la creazione dello stile minimalista, perché sia avvenuto proprio negli anni 70. Ci sono chiaramente delle chiavi di lettura diverse, però a me è uno stile che personalmente piace e gli esperimenti che ho fatto in tal senso mi hanno dato delle soddisfazioni. Quindi lo stile di fotografia minimal si è evoluto in parallelo con il design. Quindi, se vediamo delle immagini e se andiamo a cercare a fare una ricerca diciamo nell'ambito della corrente minimalista o minimal del design grafico, troviamo anche fotografie. Troviamo anche fotografie. Ecco. Ci sono delle regole fondamentali, no? Se vogliamo fare delle cose minimal. Allora, una delle cose fondamentali per creare immagini minimal è che dobbiamo uscire un attimino dal discorso della manipolazione. Quindi mettiamo un attimo da parte Photoshop e tutto quello che sappiamo che ci piace tanto a tutti quanti, però in questo caso qua è proprio, stiamo facendo l'opposto. L'obiettivo sarebbe quello di creare un'immagine che invece mostri la pura essenza nella rappresentazione del soggetto, piuttosto che qualcosa di modificato. E quindi se già andiamo a sopprimere un po' quelle che sono le regole compositive tradizionali, men che meno andiamo ad aggiungere colore, ad aggiungere saturazioni o a fare manipolazioni di questo tipo qua. Quindi diciamo, regola 1 è rimanere sul discorso, sembra banale, no? Dirlo neutro. Non è neanche giusto dire neutro. Diciamo, basso, basso, chiamiamolo così, cioè qualcosa di equilibrato sul basso, senza grandi contrasti, senza grandi sprazzi di colore, senza situazioni che possano creare emotivamente qualcosa che invece deve essere il contrario del minimal. Cioè il minimal è proprio la pace. Su questa cosa c'è stato poi anche un discorso musicale, ad esempio, sulle canzoni che parlavano di silenzio. The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, l'altra dei Depeche, cioè c'è stata tutta anche lì una corrente, no? Filosofica un po' anche se vogliamo, di questa bellezza della pace e il minimalismo inteso anche come silenzio, quiete, tranquillità. Ecco, questo è il mood un po', no? Che andiamo a ricercare. Comunque, non voglio proseguire a fare discussioni filosofiche perché sennò usciamo da quello che è invece lo spirito di questo articolo e lo spirito anche di Ateneo Fotografia, che invece rimane sempre più sul pratico. Allora, è impossibile fare fotografia minimal senza comprendere che anche qui ci sono delle regole, anche per fare la fotografia minima ci sono delle regole che sono diverse da quelle tradizionali, ma anche qui abbiamo delle cose che vanno tenute sempre presente. Quindi, equilibrio statico è la numero uno. L'equilibrio statico in realtà è in contrasto totale con la regola dei terzi. Quindi è l'idea che il fotografo si concentri sulla creazione di composizioni che utilizzano paradigmi di composizione simmetrici. Quindi qui si lavora sulla simmetria. L'orizzonte è al centro e l'immagine è simmetrica. Quindi siamo in un altro pianeta. In più, il fotografo, in questo, diciamo, regola di equilibrio statico propria del minimalismo, il fotografo evita anche di includere elementi dinamici, come possono essere diagonali, che aggiungerebbero energia, no? Sappiamo che la diagonale dà energia all'immagine. Il formato quadrato e le linee di orizzonte centrate. Regola numero 2, formato quadrato. Allora, questo qui, per chi ha studiato grafica, insomma, nel primo anno di grafica, di qualsiasi scuola di grafica, la prima cosa che insegnano è che il formato quadrato è il formato neutro, perché il formato dinamico è quello verticale e il formato statico è quello orizzontale. Quindi qui acclariamo questa cosa per tutti gli ascoltatori: il formato quadrato per sua natura è il formato neutro. L'unica fotocamera che usava un formato quadrato bellissima era la Hasselblad. La Hasselblad aveva questa particolarità, in effetti inquadrare con la Hasselblad era un modo di inquadrare tutto sommato un po' minimal, mi permetto di aggiungere, però diciamo, a parte queste divagazioni così poco costruttive, forse il formato quadrato invece è il formato minimal, e se utilizziamo il formato quadrato andiamo già in quel tipo di mood. Linee dell'orizzonte centrate, l'orizzonte sta al centro. Terza situazione, sensazione di passività. Le immagini che ruotano nell'ambito minimal sono morbide e sono passive. Anche se facciamo un ritratto, se vogliamo fare un ritratto minimal, l'espressione, la gestualità, il mood, lo sguardo del modello deve essere passivo. Non troverai mai in questo ambito un'immagine che raffigura emozioni intense, sguardi ammalianti, sguardi intensi, contrasti forti, oppure un gruppo di persone che corre in mezzo alla strada. No, non è proprio questo lo stile grafico minimal. C'è una foto sempre nella scheda che ho messo su ateneofotografia.it, di cui poi aggiungo la link sulla scheda, ma comunque è facile trovarla, basta andare a ateneofotografia.it e si va a cercare appunto minimal e viene fuori subito, anche perché l'ho pubblicata oggi. Qui c'è proprio un ritratto, ne ho messi due, uno sopra l'altro, un ritratto di una bimba che proprio dice minimal, basta vederlo, e l'altro invece è un ritratto di un signore su un tipo di impronta che avevo dato io anni fa a dei ritratti che facevo per Capital sui capitani dell'industria, e invece che dovevano avere un carattere proprio di forza, quindi il contrario del minimal. Invece nel minimal, quando si lavora sul ritratto, siamo su delle cose veramente passive, cioè senso di passività. L'utilizzo di lunghezze focali normali, quindi se siamo su un full frame il 50 classico, se siamo su APS-C il 27, per dire, insomma, una lunghezza focale normale che abbia quindi l'angolo di campo simile a quello dell'occhio umano. In generale le immagini appunto le immagini minimal utilizzano lunghezze focali normali, che proprio perché imitano la portata dell'occhio come tipo di prospettiva e di appunto di angolo di campo. Le lunghezze focali di tipo grandangolare, ecco, proprio sono il contrario di quello che si dica minimal. Quinto punto, colori blandi. Il colore brillante, il contrasto alto sono evidenti quando si cerca di ottenere un effetto grafico tutt'altro che minimal, quindi proprio il contrario del minimal. Mantenere quei colori insipidi, un po' desaturati, quindi scendere di saturazione, con un contrasto proprio dei livelli minimi, ecco, quello è il senso del minimal. L'obiettivo è sottigliezza, non audacia, quindi sottigliezza. Uno dei maggiori autori che ha espresso il concetto di minimal art nella fotografia di moda, per giunta, è Peter Lindbergh. Se si vuole vedere il lavoro di Peter Lindbergh, proprio ci dà tantissimi spunti in questo senso, e per il tipo di proprio passività nelle espressioni, nei ritratti, nelle gestualità, e per il tipo di trattamento del colore e del bianco e nero. Altro punto che ci può aiutare a entrare in questo filone minimale è la monocromaticità. Concentrarsi su delle belle conversioni bianco e nero rimuove qualsiasi contenuto emotivo che il colore fornisce all'immagine, come si è visto, come si è parlato nelle altre puntate del podcast, no? Il colore è proprio una delle chiavi emotive dell'immagine. Quindi se lo annulliamo e se lavoriamo su delle tonalità monocromatiche, che sia bianco e nero, seppia o qualsiasi tonalità, anche azzurrina, però monocromatica, ci aiuta a entrare in questo mondo minimal. Altra cosa, la ripetizione, cioè un soggetto che abbia degli schemi ripetuti al suo interno, cioè tipo texture, cioè che va a riprodurre una realtà che possa sembrare un pattern, una texture, quindi con soggetti, schemi ripetuti migliaia di volte, evocano, cioè riducono la possibilità di evocare emozioni, hanno questa caratteristica, cioè il pattern, la texture ha questa caratteristica di ridurre la possibilità di evocare emozioni, e quindi diventano minimal già di per sé stesso. Questi sono, diciamo, delle regole, 7 ne ho elencate, e le regole, appunto, le posso anche così fare un recap. Dunque, equilibrio statico, quindi niente regola dei terzi, ma si fa tutto simmetrico. Formati quadrati ci aiutano nella neutralità, sensazione di passività nel soggetto, lunghezze focali normali ci aiutano, piuttosto che il tele o piuttosto che il grandangolo. Il normale già è minimal di suo, colori blandi, monocromaticità, ripetizione intesa come pattern, come texture, come soggetto ripetuto. Se vogliamo farci una cultura, possiamo andare a vedere il lavoro, ad esempio, di Lindbergh, che è un grande della fotografia minimal. Detto questo, io sarei disponibile a rispondere a delle domande, se ci sono, se c'è qualcuno che vuole in questo momento interagire con la trasmissione, lo può fare tranquillamente, sia sul canale Telegram sundayateneofotografia.it, come sulla chat di Spreaker, e anche sulla, per quelli più diciamo così tradizionalisti, anche sull'email redazione@ateneofotografia.it, dove ho visto ci sono già tre email. Allora, uno è Fabio che lui dice che gli piace molto il minimal come discorso estetico, però non ha mai provato a cimentarsi nel ricercare qualcosa di minimal a livello fotografico. Quindi questa è l'occasione buona per farlo sulla base di queste regole. Ripeto, se vuoi vedere bene la cosa e avere anche, diciamo, la trascrizione di questa trasmissione, la puoi trovare su ateneofotografia.it. Trovi la pagina con anche degli esempi, quindi ti aiuta molto nel comprendere. Bene, poi abbiamo Silvia, che anche Silvia scrive, lei dice che invece preferisce le cose vistose e lei dice: io sono siciliana e quindi a me piace il colore, piacciono le cose forti e piacciono benissimo, cioè non è, voglio dire, qui è puramente un discorso di così di scelta estetica. Ribadisco però che talvolta fare una cosa completamente diversa da quella a cui siamo abituati può riservarci delle sorprese, può essere una scoperta. Cioè, la sperimentazione, non ci dimentichiamo che sta, come dire, un po' alla base del nostro lavoro, eh? Cioè, chi più sperimenta, più fa e più prova anche, appunto, ad uscire da quella zona di comfort che molto spesso, alla quale molto spesso ci areniamo, è invece un'occasione per fare cose diverse. Benissimo, poi abbiamo Marco che scrive che anche lui vuole provare assolutamente, che ha visto in questo momento la pagina su Ateneo Fotografia, che gli è piaciuta, lo ringrazio. E a questo punto direi, insomma, che la puntata si esaurisce qua. Se non ci sono altri interventi, voglio ricordarvi, come sempre, lo so che sono ripetitivo, di iscrivervi alla newsletter di ateneofotografia.it. Perché iscrivendovi alla newsletter di ateneofotografia.it resterete informati su tutto quello che succederà nei prossimi mesi e ci saranno parecchie novità, soprattutto sul fronte della formazione. Perché stiamo parecchio lavorando in quel senso lì. Al proposito, a riguardo, io voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio e che ci hanno aiutato, insomma, a dare una direzione a tutto il lavoro che stiamo facendo sul discorso formazione. Quindi iscrivetevi alla newsletter. Avete in omaggio anche un mio ebook sulla fotografia di strada, se vi iscrivete. E per il resto, se avete proposte da fare, io invito sempre tutti a, diciamo, interloquire con la redazione attraverso l'email redazione@ateneofotografia.it oppure adesso con anche il canale Telegram, che è sempre aperto, insomma, che se anche non è aperto potete raggiungerlo e scriverci sopra. Idee, proposte, eccetera. Il canale è Sunday Ateneo Fotografia. Con questo vi saluto e dunque alla prossima. Benissimo.